È un aereo?
Ma no, è un uccello!
No, non si dice un uccello in radio.
Benvenuti, Serial K, sesto episodio, datemi un mantello. Serial K, le serie TV alla radio. Eccoci qua, siamo tornati. Buonasera a tutti, siamo in diretta da Radio Città del Capo e siamo al sesto episodio di Serial K. Oggi è il 2 novembre e salutiamo ovviamente tutti gli ascoltatori e questa sera parliamo di supereroi con la nostra puntata che si chiama Datemi un mantello. Puntata molto difficile perché le serie di supereroi generano praticamente delle religioni, non soltanto delle fandom.
Quindi parliamo di Don Matteo?
Esatto, quindi tenderemo sicuramente a sbagliare, sappiatelo, siamo dispostissimi a farci criticare, siamo dispostissimi a discutere
forse
con voi. Potete scriverci chiaramente allo 050 51 24 19 10 che è il numero della diretta. Ho sbagliato, vi ho dato il numero fisso al 348 7649 289 oppure ci potete scrivere sulla nostra pagina Facebook Serial K on Radio. Perché è difficile parlare di supereroi? Perché c'è un mare magnum impressionante di titoli, curiosità, crossover, remake, reboot, tutto quello che volete. Mondo che ha creato nel corso degli anni una dicotomia pari a quella dei Rolling Stones e dei Beatles tra DC Comics e Marvel. Batman, Superman, The Flash, Freccia Verde, Wonder Woman, la prima, e Spider-Man, X-Men, Iron Man, Wolverine, Capitan America e tante altre, l'altra. Le serie supereroi, devo dire, a noi non sono mai tanto piaciute perché di base si tratta sempre di un plasticone poco credibile e poco coinvolgente. Però ultimamente stanno venendo fuori un pochino di cose più interessanti e questa sera ve ne parleremo. L'importante è che questa sera ognuno di voi faccia un atto di fede, perché per apprezzare questo mondo dovete fin da subito fare la pace con il fatto che gli eroi in costume si differenziano dalle stesse persone, ma non in costume, semplicemente per un microscopico dettaglio. Credibile come le castagne a giugno, però quello o lo accettate oppure non guardate le serie dei supereroi, perché se le guardate seriamente non potete guardare Wonder Woman o Superman, che semplicemente togliendosi gli occhiali diventa un supereroe.
È una cosa da cui ti abitui fin da bambino, perché Super Pippo cambia il pigiama.
Esatto. Infatti è uno dei nostri supereroi preferiti, fin da subito, fin da sempre. Sono un dogma, i superpoteri sono un dogma e non si può fare assolutamente nient'altro. E quando entri nel tentativo un po' troppo scientifico di dargli un senso, il divertimento oggettivamente va a farsi benedire. A questo punto, quindi, seguiteci come atto di fede, perché comunque Serial K deve diventare la vostra nuova religione. Un periodo super dorato sta ritornando, quindi ascoltateci perché questa sera parleremo anche di titoli veramente interessanti. Questa sera dall'Auditorium di Cristallo di Krypton, il signor Parker, il signor Wayne, il signor Coulson, il signor Kent, ma soprattutto la cugina di quest'ultimo, la signorina Kara Zor-El, vi danno il benvenuto. Buonasera e sesto episodio di Serial K. Insomma, siamo partiti alla grande grazie ad un pezzo straordinario degli Astronauts, Come Along Baby, e iniziamo questa puntata numero 6 di Serial K, seconda stagione. Intanto diamo il benvenuto, come sempre, a Eugenia Fattori di Seriangolo, che è venuta l'altra volta, stava morendo di tosse, questa volta è venuta fortunatamente a farci compagnia. Ciao Eugenia.
Ciao, sono ancora viva.
Bene.
Era stato il morso di Carmelo McAllister, secondo
esatto,
me, ai tempi.
Quindi. L'ha infettata.
La kryptonite.
Partiamo con The Newsroom. E partiamo con un titolo che deve ancora iniziare e inizierà il 20 novembre, è un titolo Netflix, Marvel, Jessica Jones, è uno dei titoli in assoluto più attesi della stagione dei supereroi di quest'anno.
E, da Giulio soprattutto,
inspiegabilmente tesi.
Ovviamente verranno pubblicati tutti e 13 gli episodi, come sempre fa Netflix, in uno stesso giorno, quindi il 20 novembre tutti sintonizzati su Netflix, tanto adesso ce l'avete tutti, quindi non è un problema. E è il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe. Che cos'è il Marvel Cinematic Universe? È il più importante franchise del mondo. Il 2005 sancisce il primo posto.
15.
scusate, il 2015, grazie, sancisce l'arrivo al primo posto del Marvel Cinematic Universe nell'universo di chi fa più soldi nell'ambito della televisione e del cinema. Oltre 7 miliardi e mezzo di dollari battono il numero 2, che fino all'anno scorso era invece il numero 1, che è Harry Potter, e nello specifico battono anche James Bond e Star Wars. Pensate di cosa stiamo parlando. ABC, protagonista la mitica fidanzata di Jesse Pinkman, cioè in Breaking Bad, cioè Kristen Ritter. La storia è tratta dal fumetto Alias del 2001, quindi è una supereroina abbastanza giovane. Innamorata al liceo di Peter Parker, super infoiata con i supereroi, tanto da toccarsi di fronte ai fumetti della Torsa Umana, è giuro, è esattamente così. Ad un certo punto fa un botto tremendo con un camion e acquisisce questi mega superpoteri. Però non è una supereroina, diciamo, normale, perché è una supereroina che un po' fa l'adulta. È uno dei primissimi prodotti dedicati al mondo adulto della Marvel in generale, ma anche del mondo televisivo Marvel, perché dopo una semi-onorata carriera di eroina, Jessica viene sottomessa da questo uomo porpora che la rende una schiava del sesso. E una volta che lei riesce a liberarsi, no, giuro, è così la storia.
Comunque, oh, ragazzi, ogni scusa è buona.
È veramente, insomma. È proprio così. Una schiava del sesso. Lei riesce a liberarsi, è in preda al stress post-traumatico, il famoso PTSD di cui avete sentito tanto parlare. Apre un'agenzia investigativa per aiutare anche gli altri supereroi, perché Jessica Jones ha una vita.
Marcia!
La serie è il secondo step dopo Daredevil per arrivare a quella che sarà un grande serione, perché non possiamo definirlo altrimenti, che è The Defenders, che probabilmente sarà tra il 2017 e il 2018. Il collegamento con Daredevil è talmente evidente che vivono nello stesso quartiere, che è Hell's Kitchen a New York, condividono lo stesso supermercato, giuro, la stessa farmacia, e però contemporaneamente condividono anche un pochino lo stesso approccio.
Spacciatore lo stesso
okay. Identico,
menano
sempre lo stesso.
Anche.
Che è uno spacciatore sfigatissimo, poveraccio, si è beccato questi due clienti che si incazzano.
Che è Pinkman, no? Lo spacciatore.
Esatto, può essere Pinkman. E no, condividono lo stesso approccio alla serie, dichiaratamente anche da parte della Marvel, una serie per adulti, perché così come in Daredevil, lo vedremo dopo, e quindi state con noi se vi piace Daredevil, è una serie che si rivolge non tanto al discorso del supereroe patinato, ma quanto piuttosto alla complessità umana di chi è dietro alla maschera. Nel cast troviamo David Tennant, onnipresente, ex Doctor Who, e Broadchurch, che
sì,
abbiamo tanto amato,
nonché attuale ministro della cultura, visto
italiano,
che è il sosia di Franceschini,
assolutamente, e la sempre elegantissima Carrie Ann Moss. Non abbiamo ancora idea di come sarà.
Anche Rosario Dawson.
Esatto, c'è anche Rosario Dawson, che infatti è uno dei crossover confermati di Daredevil. Rosario Dawson, che comunque a prescindere si guarda sempre, perché è una meraviglia, oltre ad essere un'ottima attrice. Io sono innamorato di lei fin dai tempi di Kids di Larry Clark. A questo punto speriamo che la cosa sia abbastanza accettabile. Daredevil lo è abbondantemente, quindi non possiamo che aspettare Jessica Jones. Quindi 7 voto potenziale, vediamo quanto ABC riuscirà a rovinarla, e a questo punto partiamo con una sorpresa di quelle che solo Serie Arcade è in grado di proporvi. Dodi Germano in diretta ci canta la sigla di una delle nostre serie preferite di quando eravamo bambini, Ralph, Super Maxi Eroe.
Il pezzo si chiama Believe It or Not e la serie originale era Greatest American Hero.
What's happened to me? I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. I'm flying away on a wing and a prayer. And who just me. Just like the light of a new day, it came from out of the blue, breaking me out of of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. I'm flying away on a wing and a prayer. And who could it be? Believe it or not, it's just me.
Beh, davvero spettacolare. Vi ricordiamo che, insomma, stiamo parlando di una delle serie che assolutamente abbiamo amato di più noi, soprattutto della nostra generazione. Adesso sicuramente non è la stessa generazione di Eugenia, ma penso che anche lei qualche replica l'avrà vista.
Sembro giovane, lo so, ma non sono così giovane.
Ok, serie dell'81 della CBS, adorabile, stupenda, veramente divertente. Una piccola curiosità, perché va detta questa curiosità, William Catt, che è il leggendario protagonista, tra l'altro, di Un mercoledì da Leoni, era il figlio di Barbara Hale, ovvero della Street di Perry Mason.
Ma quindi, dai,
sì, a questo punto noi di Serial Cave ci piace darvi le curiosità, a questo punto che siano totali.
Figlio d'arte proprio.
È un figlio d'arte. Torniamo a The Newsroom e iniziamo a parlare di una seconda serie, grazie Dodi, tra l'altro, ma stupendo, veramente.
Come sempre un piacere.
Bravissimo.
Parliamo di Poverone anche.
Parliamo di Heroes Reborn, che è un titolo che è iniziato da poco ed è il reboot di una serie che abbiamo amato tanto tempo fa. La ributtiamo invece in questo momento su Bebe, che ce ne parla un attimo, perché è una delle serie che abbiamo in assoluto amato di più, dedicate ai supereroi.
Sì, Save the Cheerleader, Save the World. Allora, questa di Reservoir è un'operazione un po' strana, perché insomma, dopo 5 anni dalla chiusura della serie madre, è un po' rischioso riprendere in mano una serie che tra l'altro era partita da Dio, perché la prima stagione veramente era strepitosa, ma poi via via ha perso un po' mordente, perché le ultime stagioni, soprattutto la seconda, mi la ricordo, cominciava veramente a fare un pochettino acqua.
Ma dopo fa cagare proprio.
No, ma
senza
quindi
appello.
Scusa, quelli che rifanno X-Files sono dei pazzi furiosi, quindi.
Beh, dipende, X-Files a me è un po' piaciuto anche alla fine, quindi X-Files la salvo di più. Heroes, la differenza tra la prima e le altre stagioni è veramente grossa.
Non è vero. Io invece sono d'accordo in assoluto con chi ama Heroes a prescindere, perché l'ho adorata. Save the cheerleader, save the world.
Madonna, le braccia corte di Eden Panettiere.
Grande.
Le braccia da T-Rex
e
di
il
Eden
suo
Panettiere.
Tatuaggio sbagliato, sì. Con il misspelling in italiano.
Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Comunque, insomma, torniamo alla serie. La struttura della serie più o meno è identica a quella della prima. Cioè abbiamo i vari capitoli, abbiamo i vari personaggi sparsi nel mondo, le loro vite in un qualche modo si intrecceranno, adesso lo scopriremo perché la serie è ancora in corso, e l'obiettivo come al solito è salvare il mondo. Ci sono i buoni e i cattivi, ci sono gli umani e gli Evo, perché ora gli Evo, chi ha visto la stagione madre sa che si sono annunciati al mondo grazie ad Eden Panettiere.
Evo, che ricordiamo sta per
Evolution,
no,
extravergine.
Esatto, che con la bietola è la morte sua in assoluto.
E tra l'altro quest'anno con la xylella fastidiosa è un casino.
Esatto, io sto con gli ulivi.
Io sto con gli ulivi,
diceva
sempre. Comunque, insomma, abbiamo gli uomini, gli umani, gli Evo e quant'altro, e diciamo la storia riparte successivamente alle vicende della prima stagione con un nuovo arco narrativo. Se avete visto la prima, diciamo, la serie madre, vi può aiutare nel comprendere alcuni personaggi, però in realtà è una storia indipendente che può essere apprezzata anche da chi non ha visto la serie madre. E, è una serie breve, da quello che si legge online dovrebbe essere una sola stagione, quindi a differenza della prima, della serie madre, il ritmo è molto più veloce, i personaggi non hanno la fase di training in cui devono studiare i cambiamenti, capire i nuovi poteri, come funzionano e via dicendo, ma si entra subito nel vivo dell'azione.
Nel training è Mourinho.
Mourinho. Anzi,
Mourinho non più, perché pare che l'abbiano esonerato, quindi.
E questo, diciamo, che toglie un po' di esistenzialismo alla storia, quindi non ci sono le domande classiche del chi siamo, cosa ci definisce, come reagiamo alle diversità e via dicendo, ma si entra subito nella vicenda di un po' di gomblotti, piani di distruzione di mondo, dietrologie varie e via dicendo.
Gomblotti, lo adoro, quando dice gomblotti lo adoro.
Il gomblotto è molto bello. E le potenzialità ci sono, perché la storia è interessante, però diciamo che non c'è nulla di originale sotto il sole.
Ma senti, ma comunque è una serie sulla quale si è investito molto, soprattutto visto da un punto di vista, diciamo, della,
sì,
della,
gente, della gente sulle strisce.
Sì, diciamo che ci hanno veramente puntato tanto. Vi do due o tre dati. Allora, l'avvento della serie è stato annunciato per la prima volta addirittura nel 2014 in uno spot durante i Giochi Olimpici di Sochi.
Si può dire Sochi?
Sochi si può dire. Un altro taser è stato trasmesso durante il Super Bowl.
Il teaser. Elettrificavano la gente.
Ragazzi, siamo in una parata di supereroi.
Essendo supereroi, o ti elettrifichi o niente.
Comunque, durante il Super Bowl del 2015, e venne nello stesso anno pubblicizzato anche un altro spot con scene di desolazione tremende, con un pezzo niente proprio di meno che di Metallica, di Nothing Else Matter.
E chi se ne frega.
Poi la serie è stata presentata al Comic Con, con tutti gli attori, al Toronto Film Festival. Insomma, io non vi voglio spoilerare nulla sui nuovi personaggi, però ci stanno investendo un sacco, e l'attrice giapponese Suze Kane, anzi Sukezane.
Grazie, grazie. Chiamati così, che noi a Bologna è veramente facciamo
Sukezane in fretta veramente imbarazzante.
Anche Sukezane non si può mica dire, però, ragazzi.
Sosme Sukezane.
Una trivialità stasera. Mamma.
Comunque, lei è una discendente di veri samurai ed esperta di arti marziali, che si è allenata ad usare la katana per 6 anni. Insomma, quanti vecchi eroi torneranno? Tantissimi personaggi. Quindi il voto per il momento è un po' presto per definirlo, però gli diamo un set di nostalgia e vediamo se spiccherà al volo o se, come Icaro, si sfracellerà al suolo.
Esatto, questa sera
se sembra un X-Men brutto, però non,
ma c'è un X-Men bello?
Esatto, la domanda è esatta.
No, appunto, cioè, considera il termine di paragone.
No,
cioè,
gli ultimi, dai, sono belli. Gli ultimi X-Men di Abrams sono belli.
Comunque, questa sera The Newsroom vedo che sta andando veramente per le lunghe qui a Radio Città del Capo, qui in Serial K, e a questo punto vi diamo un grande, grandissimo titolo. E tra l'altro questa sera abbiamo l'interprete qui in studio, però vorremmo un attimo, Dodi, un punto di vista personalissimo su questo grande capolavoro che è Supergirl.
Mi ha detto mio cugino che quando entra in cabina diventa Superman. Beh, insomma, cara Zor-El, tu che qua presente, che lasciasti la radiosa ma ardente Krypton in età preadolescenziale, perché non provi tu ad emulare il tuo cuginetto Kal-El, che a te la tuta attillata sta pure meglio? Bene, signori, la CBS ha appena mandato in onda i primi 2 episodi di Supergirl, che è la cugina di Superman.
Veramente.
La cugina di Superman.
La cugina, neanche Elio.
Cioè, già nei fumetti di DC l'avevano rottamata alla velocità del suono un sacco di volte. Cioè.
Non c'è cosa più divina.
La cugina.
Ma
esattamente.
Comunque, te dici, dipende dal personaggio di partenza, perché voi non la guardereste una serie col cugino di Walter White, tipo...
No. Ma mediamente, no. Dipende, no. Cosa indossa, dipende, no. Dipende se indossa della me,
esatto.
O del fumè,
cioè, comunque noi siamo di bocca buona.
La suocera di Wolverine.
Esatto.
Wolverine. Sì.
Dicevo, siamo di bocca buona, però ad avvicinarci a questo prodotto qua facciamo veramente una gran fatica.
Ma anche direi tutto il pubblico,
esatto.
Visto i voti che ha
sì, sui IMDb dopo 2 puntate sono già lì che rasentano l'insufficienza.
Esatto, era nuova.
Esatto.
Ma totale.
Tra l'altro, un po' di curiosità. È una serie nata sotto i peggiori auspici. Pensate che la protagonista, Melissa Benoit, che è pura paffutezza patatosa del Colorado, l'avevamo già vista in Glee, si è infortunata un occhio e ha dovuto portare una benda 2 settimane, la prima volta in cui ha indossato il costume di Supergirl.
Si vede che gliel'ha tirato addosso.
Esatto.
Ha detto, ma mettiti sta roba, va.
Perché è fatta di kryptonite.
Non aveva tolto la gruccia, molto semplicemente.
No, poi, comunque grande casting.
Grande casting. Pensate anche qui, l'interprete della madre kryptoniana di Kara, che si chiama Laura Benanti, ha 9 anni di più dell'attrice Melissa Benoit. Oh minchia, sembrate sorelle, ma al massimo cugine.
Esatto.
Ah, vabbè, ma questo voto? È un classico del casting.
Uno. Basta.
Dai, sinceramente. Altro pezzo, torniamo subito. Eccoci di nuovo, grandissimo, meravigliosissimo pezzo, davvero un pezzo meraviglioso, Faye Cooper, Don't Hang Yourself. Torniamo in Serial K, questa sera dedicata al mondo dei supereroi, torniamo con il nostro momento Kevin Bacon, dedicato a quelli che adoriamo, ai registi, agli attori, a tutte le persone per le quali guardiamo una serie, anche se la serie magari fa schifo. In questo caso la serie non ci fa schifo, non è magari un capolavoro, però tutto sommato si fa guardare, e la serie è Gotham. Serie del 2014, appena iniziata la seconda stagione, in tutto sono 28 episodi.
La Madonna, sì. Cesira!
In questo caso la cosa vi dovrebbe far storgere un pochino il naso. Terzo titolo per la DC Comics, che dopo l'attacco della Marvel al mondo cinematografico e serie e seriale prova a difendersi, dopo Constantine, che è stata un fallimento totale.
Tremenda.
Una serie tremenda. E The Flash, che invece, grazie anche al supporto di Arrow, riesce a reggere molto bene, arriva appunto Gotham. Anche Batman, come tutti i supereroi, è un mega franchise di cui non vi stiamo neanche ad indicare quelle che sono le caratteristiche, però comunque ogni volta che esce un Batman, ogni volta la gente inizia a travestirsi da pipistrello. Tanti attori lo hanno interpretato, lui e i suoi villains, ricordiamo soltanto Christian Bale, i due Joker, Jack Nicholson e Heath Ledger, che sono stati veramente straordinari, per non parlare del Bane di Tom Hardy, che sinceramente forse era ancora più bello di Batman.
Ma non hai nominato George Clooney, come mai?
Ma era un po' un patatonone, dai.
Ma sì, abbastanza.
Neanche Val Kilmer.
Era un po' Val Kilmer. Allora, Gotham ci racconta l'evoluzione dell'uomo pipistrello prima che diventi il supereroe che tutti adoriamo. E quindi troviamo un giovanissimo commissario Gordon, troviamo tutti i giovani, tutti i ragazzi che poi fanno parte dell'universo di Batman, li troviamo giovanissimi, senza capelli bianchi e con ancora il trucco perfettamente fatto. Il problema è che troviamo anche un Bruce Wayne tredicenne, quindi se vi aspettate Batman, se vi aspettate la Batmobile, la Batcaverna e tutto quello che normalmente siete abituati a vedere in Batman, non è la serie per voi. Ma se invece vi aspettate quello che è un pochino l'atmosfera che ha creato uno degli eroi più potenti, più straordinari di tutti i tempi, come appunto è l'uomo pipistrello, allora forse avrete voglia di guardare questa serie, che inizialmente vi si porrà di fronte come un crime. E vi dovrete, ad un certo punto, vi troverete di fronte ad una domanda: ma perché non fare una serie crime invece che fare sta roba che parla di un supereroe senza farmi vedere i supereroi?
Perché Batman tira di più.
Chi se ne frega.
esatto, grazie. Se invece a questa domanda, a questo punto il mio discorso è andato completamente a farsi fottere, quindi grazie a tutti, io vado via. No, e se invece ad un certo punto vi mettete lì, vi armate di un po' di pazienza, superate soprattutto i primi 10, 6, 7, 8, 10 episodi.
Tanto la vostra vita non vale niente.
Non vale un cazzo. Esatto. E riuscite ad arrivare dall'ottavo, decimo episodio in avanti, la serie inizia veramente ad ingranare.
Avete di meglio da fare.
Però, no, tra l'altro, insomma,
fatti una vita.
I supereroi, come l'abbiamo detto all'inizio, sono un vero genere, come l'horror. Cioè, o vi piacciono oppure lasciate perdere. Allora, ascoltatevi di nuovo il podcast della puntata scorsa del drama oppure dell'horror, con il nostro Carmelo McAllister, che è ancora lì che gira qua fuori tentando di azzannare qualunque cosa veda. Però sinceramente, o vi piacciono i supereroi oppure una serie come Gotham, o peggio come le altre di cui parleremo stasera, non potete guardarle. Quindi se andate avanti e la smettete di farvi delle domande sul fatto che invece che una serie di supereroi sembri un crime in cui si parla di mafia, perché la storia si incentra all'interno del combattimento fra due famiglie mafiose supportate da tutta una
che
serie
che si chiamano Maroni e Falcone,
e Falcone
non
che
si
tra
dice
l'altro
Maroni.
Io voglio dire, ma scegliete degli altri cognomi, ma perché dovete sempre infilarvi in questa storia delle pronunce Carboni, Maroni, Falcone? Ma cioè, chiamateli Smith e Jones, che siamo a posto.
Oppure Calderoli e Borsellino.
tipico cognome siciliano Smith, tra l'altro.
Esatto.
No?
E anche Maroni.
Comunque, ad un certo punto la stagione si impronta e si innesta soltanto su questo genere di storia, e la cosa diventa oggettivamente noiosa. Ad un certo punto c'è un calo di ascolti e la seconda stagione fortunatamente sembra che gli autori abbiano deciso di impostarla invece sul motivo vero per cui uno guarda una serie del genere, cioè sulla ferocia e sul motivo tale per cui ad un certo punto a un ragazzino di 13 anni gli viene voglia di diventare uno dei supereroi più famosi del mondo. Pare che la cosa stia funzionando, fortunatamente tutti i mafiosi, tutta quella gente lì se n'è andata.
Anche Jada Pinkett,
grazie, che non vi vogliamo dire ovviamente che fine fa, vi vogliamo soltanto dire che è la moglie di Will Smith, però a parte questo, finalmente la serie sembra aver oggettivamente preso la direzione che voleva prendere.
Tom, scusa, quanto fa la Batmobile con un litro?
La Batmobile con un
di
litro? Allora, dipende, secondo quali test, quelli europei o quelli americani? Qua è un casino,
La Batmobile è elettrica.
Ah, dici che è elettrica?
No, GPL.
Metano, bellissimo, adorabile.
Ah, può essere.
Ma ha passato i test della Volkswagen.
È quello il problema.
Un casino.
non lo so, dipende se l'hai acquisita al gruppo, non lo so. Comunque, nel, all'interno del cast una serie di attori straordinariamente sbagliati, ma anche alcuni giusti, tra cui il Bruce Wayne, David Mafuz, che è stato che è stato il protagonista anche di una serie molto carina, che era Touch.
Bellissima,
con,
bellissima.
Esatto, con Kiefer Sutherland, il maggiordomo Alfred, che è Sean Pertwee, che è meraviglioso, tra l'altro figlio del terzo Doctor Who. E ovviamente non posso che dire ad Odi che nella seconda stagione arriva Michael Chiklis direttamente dal set The Shield,
che è 200 kg ormai,
200 kg eccetera.
Ma ci siamo dimenticati di McKenzie.
Abbiamo Ben McKenzie e ovviamente la meravigliosa Morena Baccarin.
Oh ragazzi, sembrate i titoli di coda.
No, vi volevamo soltanto dare una curiosità prima di ascoltarci un altro pezzo musicale e farci l'ultimo grande meraviglioso l'ultima grande meravigliosa mezz'ora con Serial K. La curiosità è che il sarto di Pinguino Cobblepot, tra l'altro un buon attore, Robin Lord Taylor, è Martin Greenfield, già sarto del presidente degli Stati Uniti. Un pochino di fashion gossip a Serial K, voto 7, aspettiamo 10 anni che poi arriva Batman e adesso a questo punto ci ascoltiamo Frankie and the Heartstrings con Possibilities. Siamo tornati in diretta con Serial K, è un gran pezzo, grazie Giulio. E partiamo con La Divanata, che sono quelle serie che vi consigliamo di guardare
stesi,
molto stesi, piene di popcorn, piene di Coca-Cola, e quelle serie di cui non parlereste mai in pubblico, ma che comunque ognuno di noi guarda nel proprio, così noi lo definiamo, il nostro intimo televisivo. E questa sera un grande titolo che veramente a noi piace sempre di più. Sappiamo che Seriangolo non è d'accordo con noi in questo, ma
in realtà, guarda, cioè, l'ultima stagione, gli ultimi episodi in particolare stanno... Ma guarda, che cioè, più che altro che Agents of S.H.I.E.L.D. va guardata per forza, per cui cioè, se vuoi seguire il Marvel Cinematic Universe devi guardare per forza.
Vi spieghiamo il motivo. Agents of S.H.I.E.L.D. sostanzialmente, lo S.H.I.E.L.D. è una organizzazione che si occupa, diciamo, della gestione manageriale di quelle che sono le realtà supereroiche o quantomeno strane del mondo.
È l'elemora dei supereroi.
Esatto, è una realtà che venne fondata dopo durante la Seconda Guerra Mondiale e dopo gli fatti di New York del film The Avengers 1 viene rifondata dal mitico, spettacolare, meraviglioso agente Coulson, ovviamente con l'aiuto di Nick Fury. Stiamo ovviamente parlando del complesso dei supereroi Marvel e soprattutto dell'ambito Avengers, e quindi i fatti, diciamo, di Agents of S.H.I.E.L.D. accadono dopo il Thor di The Dark World e Captain America The Winter Soldier. Perché vi diciamo questo? Perché guardare Agents of S.H.I.E.L.D. significa guardare il Marvel Cinematic Universe in prima linea, perché tutto quello che succede all'interno di Agents of S.H.I.E.L.D. poi si collega direttamente con quelli che sono i più importanti film di supereroi che voi andate a vedere al cinema. Quindi quando andate a vedere Avengers Age of Ultron, la premessa di questo film è costituita esattamente dalla seconda stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. Se non avete visto Agents of S.H.I.E.L.D.,
capite meno.
Potete ovviamente guardare Age of Ultron, potete anche farne meno perché oggettivamente rispetto al primo Avengers fa schifo, però Eugenia è morta in questo momento. No, non fa schifo, però finché non tolgono Scarlett Johansson, sinceramente, non si possono guardare.
Sì, ho capito, Scarlett Johansson non deve stare da nessuna parte proprio.
Esatto. Comunque, nel momento in cui voi guardate il 18° episodio di Agents of S.H.I.E.L.D., seconda stagione, poi andate a vedere Age of Ultron e poi ritornate a vedere il 19° episodio, vi sentite parte di un meccanismo narrativo che non ha nessun eguale nella storia né del cinema né della televisione.
Beh, se la sono inventata loro, la continui.
Esatto, ma è una cosa straordinaria. Stiamo parlando di un progetto quindicennale che coinvolge non si sa quanti soldi, stiamo parlando di miliardi di dollari.
Altro che i piani quinquennali del comunismo.
Esatto, ne produce molti di più ovviamente, stiamo parlando di film tra i più visti della storia del cinema. Dietro al progetto c'è Joss Whedon, meraviglioso regista di Cabin in the Woods, che noi abbiamo amato tantissimo,
con la più bella morte della storia del cinema,
e purtroppo colpevole di aver fatto Buffy, ma vabbè, però ha fatto anche Firefly, Angel e tante altre cose. La prima stagione in realtà dovete avere pazienza, parte con la fiacca ma poi dopo si riprende. La seconda stagione invece parte veramente già col botto e finisce con l'esplosione. La terza stagione, da quello che abbiamo capito finora, veramente potrebbe essere una grandissima svolta nel mondo dei supereroi. È una serie che noi adoriamo letteralmente, ve lo dico sinceramente. La stagione scorsa ne avevamo parlato con un pochino più di freddezza perché avevamo visto soltanto i primi 10 episodi. Quest'anno invece ne parliamo con molta più... Io non riesco a farne meno. Quando esce un episodio di Agents of S.H.I.E.L.D., io mi sbatto sul divano.
Per noi bolognesi S.H.I.E.L.D. è un casino.
S.H.I.E.L.D. è un casino. È l'esatto opposto del suo gemello cinematografico, ovviamente, perché là mega nomi, cioè proprio le superstar del mondo supereroico, Thor, Capitan America, Hulk, Black Widow, quello che vi pare.
Qua i colletti bianchi.
Qua ci sono un po' più gli sfigatini, un po' la gente che c'ha quella mattina che si sveglia, c'ha un brufolo, poi improvvisamente quel brufolo è praticamente una bomba atomica conficcata nella fronte. Morale della favola, tutto sommato, colonna sonora spettacolare, Beck McCreary, quello di Battlestar Galactica, eccetera. Comparsate di lusso, Samuel Jackson e mille altri, tra cui Ming-Na Wen, cioè la mitica, spettacolare dottoressa di IAR, che a 50 anni tra l'altro trova un ruolo action credibilissimo e assolutamente spettacolare. E ad un certo punto, meraviglioso, il nostro adoratissimo agente Coulson, interpretato da Clark Gregg, che nella vita, vi do questa chicca, è sposato niente po' di meno che con Jennifer Grey.
Nessuno può mettere Baby in un angolo.
Esatto.
Che cioè... tra l'altro, grandissima chicca, si rifece il naso dopo Dirty Dancing, che nessuno la riconosce più, non ha mai più lavorato.
Esatto, perché si è distrutta la faccia, però è sposato con Baby di Dirty Dancing.
Ma se aveva un bel naso che, cioè, era troppo Bob Dylan.
Comunque, la serie è un vero capolavoro di logica narrativa, assolutamente. Capacità produttiva che neanche, proprio da nessuna parte potete trovarla. Solo con miliardi di questo genere potete arrivare ad un livello così prestazionale. Stiamo parlando veramente di un miracolo che non si può vedere da nessun'altra parte. Seguitela semplicemente per capire che cos'è la continuity tra mondo cinematografico, fumetti e mondo seriale. A questo punto io non mi vergogno, le do un 7,5, la adoro, ci ascoltiamo un altro pezzo musicale e poi facciamo un pochino di nomi di quelli che contano. Ci siamo, una delle rubriche più amate di tutti i tempi, una delle rubriche più amate da voi che ci ascoltate qui in diretta da Radio Città del Capo e in assoluto di tutti i nostri fan, bravissime e poveroni, che questa sera ci parla di una bravissima per antonomasia.
La più bravissima.
In assoluto, forse la top, sì. Forse la top in assoluto, che è Jessica Alba. Brava.
Brava, sì.
Bravissima.
È nata 34 anni fa da un calderone di ascendenze danesi, gallesi, tedesche, franco-canadesi, inglesi e messicane.
E ha solo due genitori.
E anche un pochino sti cazzi.
Esatto. E ha però delle doti attoriali che possiamo adeguatamente apprezzare con una ricerca su Google Immagini, magari aggiungendo Maxime e GQ nella stringa di ricerca. Lo fate però, per favore, dopo Serial K, perché sennò finisce che vi distraete.
Roba di distrazione totale. Povera sì. Eugenia. È finita veramente. Mi com'è? Spiace.
Posso dire che questo rompe un po' una diga.
Sì. Io ho un istinto di fuga.
Sì. Continuiamo.
Jessica Alba.
Gli scuse buone. Voi siete malati. Sì. Malati. Te che guardi Agents of S.H.I.E.L.D. puoi essere il più malato di tutti.
Grandissimo.
Carriera Jessica Alba, due parole. Salto non dello squalo ma del delfino, perché ha fatto Flipper. Poi è stata definitivamente...
E il costume, come stava in costume? Da paura!
Sì, ma raga, lì ci avrà avuto 12 anni.
È lo stesso, stava da Dio!
Bravissima.
Era già buona adesso, a 12 anni.
Vabbè, ma non mi nominate Sin City, cioè lì...
Ci stiamo arrivando! Passiamo spoiler!
Oh. Sta gente di Serie Angolo così c'ha sta fretta, guarda!
Appunto, stavamo per dire che è stata definitivamente consacrata in Sin City di Frank Miller nel 2005, ma in mezzo a questi due estremi c'è Dark Angel,
il ruolo della carriera.
Esatto, è una serie del 2000 creata da James Cameron, oltre che da Charles H. Egli, che conosciamo meno, ma bella lì. E Jessica Alba qui era Max Guevara.
Hasta la vittoria.
Si chiama, esatto. Era una ragazzina geneticamente potenziata, neanche ventenne, ma mostrava già grandissima dimestichezza con il latex e i pantaloni di pelle attillata.
Brava. Brava, un'interpretazione con latex, cioè, ricordiamo tutti proprio.
Sì,
io ho visto due serie intere solo per quello.
Tra l'altro credo che sia stato uno degli unici, ma noi abbiamo gente rara in Serial K.
Sì, Cameron, Jessica Alba, però la serie viene moschetta. Ci
no,
sono
moschetta.
Dai, tutti i temi cari alla fantascienza.
Diventa
però
un culto, perché si pone all'interno della classifica
sì,
secondo TV Guide, che è un po' la Bibbia del mondo televisivo.
Max Guevara, sì, qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure. Max Guevara si è piazzata al 17° posto nella classifica delle 25 più grandi leggende della sci-fi.
Esatto.
Oh, sicuro perché il personaggio era profondo, non perché l'hanno affidato a una delle più grandi patatone del pianeta.
No.
Io penso male.
È un gomblotto.
È un gomblotto. Voto alla serie.
Sei più Jessica Alba.
10.
11.
Brava, grazie. Entriamo in Siamo Tutti Terra 9, ci entriamo scivolando perché andremo molto in fretta, perché dopo vogliamo parlare di un titolo al quale invece teniamo particolarmente, e parliamo di una serie che si è conclusa purtroppo tanti anni fa, è arrivata purtroppo alla sua 10ª stagione, sempre purtroppo tanti anni fa.
218 episodi,
esatto,
ragazzi. Esatto,
Siete Tutti Terra 9, questa sera sono le serie, come sapete, che fanno assolutamente vomitare, ma che hanno, non si sa per quale motivo, dei fan, e questa sera la serie Terra 9, una delle serie Terra 9 per antonomasia, è Smallville.
2001, Alfred Gaff e Miles Millar. Bebe, chi sono questi due?
Jimmy Bobo e Sylvester Stallone.
Ok,
una roba.
Va bene.
Tremendo.
Grazie ai 400 calci.
Sì.
Davvero che fanno il premio a Jimmy Bobo loro anche.
Davvero. Dicevamo, 10 stagioni, 218 episodi, l'hanno interrotta, è diventata un fumetto. Cioè, siete troppo cross mediali, ma veramente. Quindi Smallville ci racconta le avventure di un giovane Clark Kent ancora al liceo, che inizia a gestire i propri poteri nonostante soffra di vertigini.
Cioè, super brufoli.
Esatto. Sì. Inizia a conoscere la sua storia di bimbo adottato appunto dalla famiglia Kent dopo che una pioggia di meteoriti e criptonite si è abbattuta su Smallville. Tra l'altro hanno pure contaminato i cittadini che si sono pure un po'
incazzati. Tra l'altro non è soltanto... Com'è, scusa?
La fiamma di Megalopoli.
Tra l'altro non è soltanto adottato dalla famiglia Kent, perché è adottato da John Schneider, che è
Bo Duke di Hazzard.
Questa è
sì,
la ballata di Bo Duke. Cioè,
in Hazzard, ragazzi, c'è la prima bravissima della storia, che è Daisy.
Sì.
Voglio dire, io sono uno storico del gruppo, esatto. Qua. Voi eravate giovani ancora.
No, comunque, insomma, scusa Dodi.
No,
lui comunque era già un poverone, anche lui.
Ma era, fai te, era un poverone. Poverone a pioggia.
Vabbè, com'è Smallville? Noiosa, ripetitiva, poco credibile, insomma, come l'avrebbe definita il nostro Carmelo McCallis.
Una merda totale,
esatto.
Però Smallville città, intendi?
Smallville periferia.
Perché è importante, perché non vorremmo ricevere sta querela dal comune di Smallville, che un po'... Cioè,
anche perché Marino si è candidato, ho letto la news,
esatto,
ve la do in diretta.
In ogni caso è colpa di Marino.
Certo,
non fanno
certo
neanche la differenziata Smallville.
No, torniamo a noi, abbiamo detto che facevamo in fretta, quindi torniamo al protagonista. Dai.
Che è Tom Welling, interpreta Clark Kent, patinato che sembra la copertina di Men's Health, un pezzo di carne da un quintale, tipo, che ha la stessa capacità di recitare del padre, ossia il bufalo della prateria.
Altro, sì,
perché invece Jessica Alba è un grande talento.
Lei è bravissima.
Certo, è bravissima. Ha preso 10, quindi...
Fai te. Metti il latex su un bufalo.
Che hai detto?
Jessica Alba.
Cioè, adesso io ti voglio chiedere, se tu metti questa tutina a quattro zampe ad un bufalo di latex, come sta?
Mettila Tom Welling, poi vediamo chi sta meglio.
Sarei curiosa, però, ve lo dico.
No.
Veloci, qualche curiosità. È la serie sci-fi più lunga della storia americana, mentre il Guinness mondiale è della britannicissima Doctor Who. E
sempre
poi ci sono tantissimi personaggi che poi sono diventate serie e film, come Arrow, come Aquaman. Poi ancora andiamo a bomba. Tom Welling in ogni episodio indossa una combinazione di vestiti in cui troviamo sempre il rosso, blu e
ma
giallo.
Ma tenetevi stretti!
Cioè, esatto. Poi ce n'è una, poi c'è la bomba,
Questa è la bomba. Pronti?
Dai.
Vai!
In ogni episodio della serie appare una stella cadente.
Bravi!
Che bello!
Bravi!
Ma che bello!
Casino nei presepi, ormai non sanno più dove cazzo andare.
C'è un casino a Smallville.
Quindi questo...
Arrivano cammelli che lottano con i bufali, un casino. Guarda.
Questo è il particolare che veicola alla perfezione il messaggio della serie. Non trascurate il vostro lavoro e i vostri cari per guardare Smallville, perché è una cagata pazzesca. Voto piglia 3 più perché c'è la criptonite, che così all'aperitivo con le olive ci sta benissimo. E andiamo con un altro pezzo, vai Giulio.
Siamo tornati. E tutti che parlavano, e tutti distratti, ragazzi, ormai... Questa sera sono tutti lì che si provano i costumi e niente, nessuno ormai resta più attaccato al microfono.
Ho perso i leggings.
Caramelle da uno sconosciuto. C'è Giulio qua
nudo. I leggings di palle di Accendam.
C'è Giulio qui nudo, ma noi vi diamo comunque il nostro titolo della serata, che è appunto parte della rubrica, la nostra rubrica preferita in assoluto, non la vostra ma magari la nostra, che è Caramelle da uno sconosciuto, che sono i nostri consigli. E questa sera parliamo di una serie veramente interessante nell'ambito soprattutto del genere supereroi, che è Daredevil.
E chi se ne frega?
Niente, ormai non c'è la
e invece ve ne deve fregare. E invece ve ne deve fregare, perché Daredevil è una serie importante. Allora, è una serie di Netflix creata da Godard, che è quello della Casa nel Bosco e soprattutto uno degli autori di Lost.
Non Jean-Luc, quindi.
No, non Jean-Luc, ma Drew. E okay. Steven The Knight, che ha fatto Spartacus, insomma, Spartacus un po' pericoloso, ma interessante. E vabbè, quella merda di
Anche
Buffy.
Anche perché, scusa, ma Jean-Luc è uno solo ed è Picard. E gli altri esistono.
Cioè, voi ogni volta che dite quella merda di Buffy qualcuno muore,
certo,
da qualche parte.
È giusto. Perché siamo in troppo.
Ma meno male, almeno si chiama selezione naturale.
Darwin, ragazzi.
Allora, io sono il polemico della redazione, quindi lo dico. Cioè, Netflix, che se ne faccio un gran parlare, non ha ancora prodotto un vero e proprio masterpiece, un vero e proprio gioiello di quelle serie che spaccano. Insomma, HBO, è inutile che ve le elenchi, The Wire, Sopranos, Game of Thrones, AMC comunque ha fatto Breaking Bad e Mad Men. Insomma, una roba così Netflix ancora non l'ha fatta. Le sue due serie più importanti sono Orange is the New Black, che non vale un fotogramma di Wentworth, e House of Cards, che cioè prende i punti da una serie di 20 anni prima, che è The West Wing, e da Boss, che non si sa perché l'hanno interrotta, e comunque sia. Quindi insomma, quando io ho letto che Netflix faceva una serie tratta da Daredevil, un fumetto che praticamente conosco io, due nerd e quello che l'ha scritta, ho detto ma chissà che cosa viene fuori.
Quindi tu frequenti solo dei nerd?
Io solo dei nerd, solo amici nerd, e tu sei uno di loro,
infatti noi lo vediamo solo il lunedì sera
e quindi stai attento.
No, peraltro con un precedente di un film che cioè proprio sì, aveva cioè, scremato, ma non è che aveva scremato.
Ha rischiato di cioè Ben Affleck ha dovuto fare il regista per riprendersi i soldi del
fortunatamente mondo. Bene, sì, perché come faceva supereroi male. Ma
adesso riesce
bene
a rovinare anche Batman di sicuro.
Comunque insomma, Daredevil non aveva grande appeal, insomma, stiamo parlando di un eroe cieco che quando si toglie la maschera fa l'avvocato penalista pro bono, è difficile un po' identificarsi nel personaggio. E invece, ragazzi, viene fuori la bomba, cioè stiamo parlando probabilmente della più bella serie di Netflix, della più importante, è una serie destinata a cambiare, si spera, tutto quello che sono le altre serie di supereroi.
No, ma perché immagino che per te sia facile identificarti tipo in Thor.
Certo, il fisico è lo stesso, gli addominali pure, gioco a scacchi da solo sui miei deltoidi. Quindi...
Tipo in un dio norreno che viaggia attraverso i tempi, quello è identificabilissimo proprio.
Siete veramente dei terrestri, cioè non mi interessate. Comunque insomma, prima di parlarvi un attimo dei meriti della serie, vi dico due cose sul personaggio. Daredevil è stato creato da Stan Lee nel 64. È stato pubblicato dalla Marvel Comics.
Poverato.
Diciamo che...
Ha detto poverato.
Poverato. Pubblicato. È stato pubblicato. No, perché volevo dire che è una poverata. In realtà era una poverata
però
dell'uomo
ragno. Però è stato poverato. Guarda che è un neologismo che continueremo a usare per tutta la stagione.
Ma perché l'ha detto. È stato un lapsus notevolissimo.
Freudiano. Comunque, insomma, fino agli anni
70... morendo.
Oh, ragazzi, devo parlare di Daredevil. Silenzio e serietà.
Abbiamo
allora,
sbracato.
Per una decina d'anni Daredevil... praticamente non sono in culla a nessuno, si può dire.
Si può dire.
Dopodiché entra in scena Frank Miller, cioè l'uomo che ha cambiato buona parte della storia dei fumetti, che proprio con Daredevil inizia ad avviare il suo stile, fatto di toni crepuscolari, storie noir, tinte fosche, violenza a profusione, proprio come poi avverrà qualche anno dopo con il Cavaliere Oscuro. Quindi Daredevil si sposta da paladino della giustizia e tenetevi forti del cattolicesimo, perché il suo personaggio Matt Murdock è stato una specie di Don Matteo in calzamaglia, uno dei primi personaggi dei fumetti dichiaratamente cattolico, che all'improvviso si trasforma in un eroe scuro, dark, super violento e via dicendo. Il fumetto diventa un idolo delle masse e Miller diventa l'autore più importante dei successivi 20 anni. Perché lo diventa? Perché Miller spinge il gas non solo su crudeltà e violenza, ma anche si inventa personaggi interessantissimi come Elektra, ad esempio, che è una specie di ninja greca, che già questo è un bel milkshake.
Scuola radio si
esperta,
chiamava di cognome.
Esperta di arti marziali. E questo personaggio è fondamentale perché? Perché nel mondo dei fumetti, dove il sesso è praticamente un tabù completo e dove anche la morte fino a un certo punto è un tabù completo, ecco che grazie a questo personaggio entrambi questi due tabù entrano in scena. La morte, perché Elektra è una che ammazza senza pietà buoni e cattivi e senza neanche avere particolari scrupoli, ma ci va giù proprio di gusto.
Senza grandi motivazioni.
Sul sesso, diciamo, sì, che Elektra inizia una fase pruriginosa dell'eroina, dove, diciamo, le sue lame sono delle belle castrazioni. E...
è rischioso. È molto rischioso. Oggettivamente rischioso, però, anche perché l'hai definita interessantissima, poi parli delle sue lame. E quindi, insomma, è un po' come gli occhi della Daddario, no? È...
Bravissima.
Verdissimi.
Verdi, come la
foresta. Queste due lame, anche Elektra. Eugenia ci guarda sempre ma proprio con ribrezzo, ma giustamente anche, giustamente.
Ma ha ragionissima.
Sì,
no, raga, c'è la puzza di spogliatoio qua dentro,
sì,
che è già una roba.
Però, insomma, il mondo dei supereroi è oggettivamente sa di spogliatoio.
È braga. Comunque, Matt Murdock è cieco, come abbiamo detto, diventa cieco alla nascita, in tenera età, perché...
cieco fisico, non geografico.
Ovviamente. Cieco fisico, sì, sì. E perché subisce un incidente, non so che cosa gli arrivi in faccia, insomma, perde la vista, però si sviluppano gli altri sensi, super radar, ed è in grado di vedere con gli altri sensi. E è interessante la serie perché ci spostiamo dalle luci di Broadway di Manhattan a Hell's Kitchen, quindi quartiere popolare, maggioranza irlandese, malfamato, marcio, e quindi non siamo più in una serie teen, come tutte le altre serie di cui abbiamo trattato finora, cioè i temi sono temi duri, violenti, importanti, si parla del volto oscuro del potere, della cattiveria degli uomini e della violenza soprattutto. La serie è bellissima da un punto di vista action, cioè è una serie demenare, come si diceva una volta, cioè a me ha ricordato addirittura The Ride on Back, cioè due dei film action più belli dell'ultimo decennio. Coreografie strepitose, eccezionali, cioè non c'è stilizzazione, ma si bussa, si tira delle pizze in faccia. E l'altra cosa bellissima è che Devil, a differenza di tutti gli altri supereroi, è un eroe debole, è cieco, prende un fracco di mazzate, cioè non è come Superman che quando gli spari non te ne frega un cazzo perché tanto viene da Krypton. Cioè,
e gli slovacchi gli danno sopra,
e gli danno
mamma
sopra.
Mia, se
cioè,
gli danno.
E Devil prende un fracco di mazzate ed è solo la sua sete di vendetta, di violenza, di cattiveria che lo fa rialzare tutte le volte. Questa serie si spera che sarà un nuovo spartiacque e una nuova pietra di paragone per le serie successive. Tommy prima parlava di Gotham, che la seconda stagione sembra diventare più adulta, più noir, probabilmente, secondo me, anche grazie al successo di Devil. Infatti la critica è stata entusiasta, il pubblico pure, e si spera che nelle prossime stagioni questo trend si esasperi ancora di più. E un'ultima nota, nel cast c'è quella strafiga di Rosario Dawson, che noi amiamo un casino.
Detto strafiga.
Si può dire. A quest'ora si può dire, e soprattutto tenetevi forti.
Io
soprattutto
so
Carmelo McAllister, perché nella prossima stagione arriverà Shane di The Walking Dead.
Joe Berntal, l'abbiamo anche nominato, esatto, la settimana scorsa.
Grandissimo.
No, è un po' di par condicio.
È una costante,
no,
Joe
insomma,
Berntal.
Morale della favola, adesso scherzi a parte, Daredevil è una serie assolutamente da vedere, soprattutto nel genere supereroi. È una serie che affronta il mondo supereroi in una maniera assolutamente innovativa, cosa che speriamo farà anche Jessica Jones. A questo punto direi, ragazzi, che l'abbiamo finita, e quindi io saluto, prima di fare gli annunci finali, Giulio Muratori, che in regia, come sempre, vi stupisce con musica ed effetti speciali straordinari. Saluto Dodi Germano, saluto
Ciao.
Bebe Solazzi, ma soprattutto saluto Eugenia Fattori di Serieangolo, la nostra ormai, fortunatamente, stabile voce femminile. Vi diamo appuntamento il 9 di novembre.
Salutiamo anche Tommaso Gavioli.
Grazie.
Il bravissimo della redazione.
È lo stesso applauso che infatti arriva Jessica Alba. Adesso vado a mettermi i miei leggings. Comunque, morale della favola, a questo punto ci vediamo il 9 novembre con il nostro episodio dedicato alle serie action, che abbiamo intitolato Calcio Volante, Pericolo Costante. Salutiamo tutti, domani mattina troverete il nostro podcast su subspedia.tv, radiocittadelcapo.it, ma soprattutto mixcloud.com/serial-k.
Scusatemi
tantissimo. Comunque venite sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/serialkonradio.
Che gli stringe al leggings, quindi ha sti problemi.
Mi stringe proprio. Ci vediamo il 9 novembre, ore 20:30, qui in diretta da Radio Città del Capo. E domani non vi perdete Seconda Visione con Tommaso Simili e Francesco Locane, ore 22:30. Grazie a tutti, alla settimana prossima.
Ciao.
Ciao.